Giovanni dice: ciao Carlo, ciao Giovanni, potresti parlare nel tuo podcast di che cosa rappresenta l'ostia nel suo significato spirituale e come vivere questo simbolo al di là del prendere in chiesa l'ostia, con tutto il rispetto per chi lo fa. In sintesi, come vivere l'atto esteriore del prendere l'ostia che si pratica in chiesa, rendendolo un atto interiore nel quotidiano. Questa cosa dell'ostia, no? Che è uno dei temi teologici, sì, anche più interessanti, ma anche dal punto di vista dell'antropologia, credo. No, lui si è alzato per andare a chiudere la finestra perché
c'era rumore.
Anche infatti era, quando c'era l'esempio del tamburo, forse in sottofondo si sentiva invece.
Ma più che altro per la telecamera che è vicina alla finestra e sentiva tutti i rumori da fuori. Allora, il discorso dell'ostia, va bene, questo potrebbe essere un tema di una conferenza di 2 o 3 ore, eh? Adesso cerchiamo di entrare nel merito. L'ostia parte dall'idea del nutrirsi del divino, no? Di partecipare al convivio divino, alla mensa, messa, grazie alla quale si rinnova l'alleanza, si condivide il cibo sacro all'interno del quale si transustanzia il divino. Questo lo troviamo in tutte le culture, anche in Africa, in tutte le culture c'è l'idea della mensa divina, del cibo reso sacro all'interno del quale fluisce l'essenza del divino, o il cibo che viene condiviso all'interno di un convivio sacro, divino. Anche in India c'è per esempio il prasad, che è un modo anche di preparare il cibo in un certo modo, attraverso certi mantra, certe procedure precise, con degli ingredienti precisi, raccolti in un modo rituale, che poi andranno a comporre un cibo che è cibo sacro, cibo che appunto nutre il corpo ma anche l'anima e crea i presupposti di una comunione con il divino. Questo lo troviamo in tutte le culture, dappertutto, l'idea della messa, della mensa divina. A volte la mensa divina, per esempio nella tradizione ebraica, è anche data dal sacrificio, no? Per esempio anche nella stessa Bibbia troviamo indicazioni che il Dio dà per come debbano essere sacrificati gli animali in un certo modo, e da questo sacrificio degli animali alcune parti dovevano essere riservate al Dio, altre parti potevano essere consumate dai sacerdoti e dal popolo, in quella che era appunto un evento, una mensa rituale che sanciva l'alleanza. Poi in alcune religioni l'esperienza del sacrificio era anche molto cruenta, il sangue, il grasso, i fumi, e vabbè, insomma, questo era. Però l'idea, ecco, del cibarsi con il Dio o del Dio attraverso il cibo, che veniva appunto ritualizzato, preparato in un certo modo e in forma rituale, celebrativa, consumato. E da qui si arriva poi a ciò che rappresenta la vita: il pane, il vino, il pane, il seme, il vino, gli umori, il sangue mestruale. Quindi pane e vino sono rappresentativi della vita, in quanto anche simboli della vita intesa come fisiologia umana, quindi il liquido seminale, il sangue mestruale, che diventeranno simbolicamente rappresentati dal pane e dal vino. Ripeto, anche nella tradizione biblica questo lo troviamo molto prima dell'ultima cena di Cristo. Lo troviamo per esempio quando quel personaggio molto particolare, molto misterioso, Melchisedec, offrirà il pane e il vino ai patriarchi, ad Abramo. Quindi lo troviamo già nell'Antico Testamento, no? Questo particolare rituale dell'Eucaristia. E quindi con poi il discorso evangelico e l'ultima cena troviamo nuovamente rappresentata questa mensa divina, questo partecipare attraverso il corpo e il sangue, no? La carne, il sangue, questa forma di cannibalismo divino. Questo cannibalismo rituale, il cannibalismo, nutrirsi del divino, nutrirsi di Dio attraverso un cibo che ne rappresenta il simulacro, la transustanziazione, si dice, no? Cioè quelle ostie, quei pani, quel vino effettivamente contengono Dio, sono la rappresentazione, non solo la rappresentazione, ma alchemicamente il divino si transustanzia. Questo è il concetto, poi anche il dogma, no? Che viene portato avanti all'interno anche della religione cattolica. Quindi l'ostia, ecco, l'ostia che viene preparata in un certo modo, non crediate che l'ostia la prepara il fornaio dietro casa, l'ostia viene preparato dalle suore recitando delle preghiere, stavo per dire dei mantra, ma anche i pani di luce e le ostie sacre in India sono preparate allo stesso modo. Di solito le donne preparano l'ostia attraverso un procedimento rituale preciso, continuamente pregando, attraverso quindi una procedura che implica anche una ritualità ben precisa. L'ostia poi viene anche caricata, no? Abbiamo proprio l'adorazione dell'ostia prima che questa poi venga utilizzata in chiesa nel momento dell'Eucaristia. Ora, quindi, questo è il concetto, il nutrirsi del divino, il partecipare al partecipare del divino, partecipare della mensa divina, esaltando che cosa? Ciò che rappresenta la vita, quindi il pane e il vino. E tenete conto che in antico venivano mischiati, questo è antropologicamente dimostrabile, è storicamente dimostrabile, addirittura in certe tradizioni, ma anche pare in certi gruppi cristiani delle origini, veniva anche usato il seme e il sangue mestruale. Questo è storicamente accertato, che in alcuni gruppi cristiani delle origini l'Eucaristia era un momento anche di esperienza tantrica, esperienza sessuale, addirittura non solo di unione dei corpi in un'agape tantrica, ma anche di ingestione dei liquidi, pensate un po', di ingestione dei fluidi, e questo è storicamente accertato, eh? Ci sono testi ben precisi con documentazioni ben precise.
Cristianesimo delle origini, noi lo immaginiamo sempre come molto omogeneo, in realtà era molto disomogeneo, ci volevano concili drammatici, prese di posizione degli imperatori, pensate al concilio di Nicea, imposizioni forti per estirpare dal loro punto di vista naturalmente tutta una serie di tradizioni che non erano conformi, avvicinavano per esempio i riti legati al cristianesimo con quelli di Mitra, dove si sacrificava il toro e si beveva il sangue, no?
Certo.
E quindi immaginate voi che periodi, sono stati anche diversi secoli.
Adesso qui arrivare... c'è da fare un distinguo, perché l'idea è: mi nutro del divino attraverso questa particolare formula per nutrire il divino che è in me. Questo era il concetto. Quindi partecipo della mensa divina perché io stesso sono di natura divina. Invece con lo sviluppo della dogmatica cristiana, cristiana romana, cristiana cattolica, ti nutri del divino perché lui è vita vera, perché lui è il vero cibo. Cioè non c'è più quell'idea che nutrendomi del divino nutro il divino che è in me. Mi nutro del divino perché solo lui è vita vera, solo lui è fonte di vero nutrimento che è spirituale. quindi cambiano un pochino le cose e si comincia a fare riferimento a un qualche cosa che comunque è esterno a sé. E ovviamente l'ostia rappresenta comunque ancora quel momento di condivisione, di comunione attraverso la mensa divina, che ricelebra l'ultima cena. Ok, quindi è proprio non è solo una commemorazione, è proprio un momento in cui si rivive quel momento, quell'atto, quell'esperienza cristica, ok? Ora, il problema è che attraverso questa ritualità che cosa si veicola? Che cosa veicola oggi la religione dominante? Le religioni che cosa veicolano? Veicolano la connessione con le forze che queste religioni rappresentano, con ciò che le religioni rappresentano. E voi sapete come la penso io sulle religioni. Quindi, secondo me, certe ritualità non possono essere svincolate dal contesto. Cioè, non posso dire io non credo al cattolicesimo, però vado in chiesa e vivo il momento della messa per come io sento di viverlo e partecipo alla comunione così come io, però nel mio modo di interpretare le cose penso di potervi partecipare portando avanti un mio discorso personale, spirituale. Non può essere così, cioè o partecipi all'interno di un certo contesto e ne sei coinvolto totalmente. Non è che perché tu la pensi diversamente allora quel meccanismo per te varrà in modo diverso. Sei all'interno di quel contesto, partecipi di quella ritualità e quindi ciò che produrrà quella ritualità su di te sarà proprio di quel tipo di ritualità e di quel tipo di contesto. Quindi qui mi si dice come vivere questo simbolo al di là del prendere in chiesa l'ostia, come vivere l'atto esteriore del prendere l'ostia che si pratica in chiesa rendendolo un atto interiore. L'atto interiore corrisponde all'atto esteriore di fatto, cioè non è che quello è un sacramento cattolico e sacramento cattolico rimane.
La forma è sostanza.
Sì, quindi tu non puoi dire io lo faccio però io lo vivo in un modo diverso e quindi per me questa è un'esperienza spirituale che comunque mi riconduce alla mia visione. No, allora piuttosto fatela tu l'ostia. Cioè, ma se assumi quell'ostia ti connetterà a quel sistema, a quella forma di energia, a quell'egregora. Non è che tu semplicemente perché pensi di pensarla diversamente potrai ottenerne un qualcosa di diverso. Poi, atto interiore nel quotidiano, ma allora rendi il tuo quotidiano come un rito continuo, sii consapevole, porta avanti un cammino di coscienza, di consapevolezza, e allora ecco che il tuo quotidiano si impregnerà di esperienza divina. Ma ciò non ha più niente a che vedere con la religione cattolica e con le sue ostie.
Sì, questo è molto interessante, cioè il concetto di base, al di là dell'argomento specifico, è che bisogna avere consapevolezza delle cose.
Esatto.